Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi e a tutti quelli che sono dall'altra parte. Giobbe, è questo il libro che iniziamo a studiare questa sera, oggi. È un libro eccezionale, un libro meraviglioso. È il primo dei libri poetici. Gli altri sono i Salmi, Proverbi, Ecclesiaste, Cantico dei Cantici e le Lamentazioni. La definizione libri poetici indica la forma piuttosto che il contenuto, che non è immaginario o fantasioso. Inoltre, il termine poetico non significa che è scritto in rima. La poesia ebraica è realizzata dal ripetere di un'idea o da parallelismi. Il dialogo nel libro di Giobbe è poetico. Tutta la conversazione è in forma poetica. E se hai letto l'Iliade di Omero o l'Odissea, saprai che sono esempi di antica letteratura di questa forma. L'autore di Giobbe è sconosciuto. È stato suggerito che lo scrittore fosse Mosè. Altri suggeriscono Esdra, Salomone, Giobbe stesso o addirittura Eliù. E proprio Eliù, menzionato in questo libro, è uno dei cosiddetti amici che portarono conforto a Giobbe. L'idea che Eliù può essere l'autore è basata su Giobbe, capitolo 32, versetti 16 e 17. «Ho aspettato che non parlassero più, che tacessero». E non rispondessero più, ma ora risponderò anch'io per mio conto, esporrò anch'io il mio pensiero. Questo non è detto nel contesto della conversazione, ma l'autore sta esprimendo il suo proprio pensiero in prima persona. Allora la conversazione riprende ed è Eliù che sta parlando. Questo fa pensare che Eliù possa essere l'autore del libro. Un'altra cosa interessante riguardo a questo libro di Giobbe è che non sappiamo il periodo nel quale Giobbe visse e dove. So che il libro dice che era nella terra di Uz, ma onestamente non so dove la terra di Uz era localizzata. Non possiamo fissarla ad alcun punto in particolare. È interessante che il tempo e il posto, che sono così essenziali per altri libri, qui non sono indicati. Suggerirei che Giobbe sia stato scritto durante il periodo dei patriarchi. È possibile che Giobbe abbia conosciuto Giacobbe. Il fatto che il libro di Giobbe non faccia riferimento alla legge mosaica né ad alcuno degli eventi registrati nel libro dell'Esodo sembrerebbe indicare che fu scritto prima di quel periodo. Questi sono gli argomenti che inducono a collocare Giobbe nel periodo dei patriarchi. La lunga durata della vita di Giobbe, infatti è scritto in Giobbe 42, nei versetti 16 e 17, Giobbe dopo questo visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli, fino alla quarta generazione, poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni. Sappiamo che al tempo dei patriarchi la gente aveva una vita lunga, simile a quella di Giobbe. Quest'uomo quindi, Giobbe, fu accettato come sacerdote nella sua famiglia. Siccome non sono menzionati profeti o sacerdoti di Israele o qualsiasi altro sacerdozio, evidentemente questo è successo prima che il sacerdozio levitico fosse istituito. Un certo Elifaz fu discendente dal figlio più grande di Esaù, e lo troviamo in Genesi 36, versetto 10. Certamente nulla prova che fosse la stessa persona, ma anche questo farebbe pensare che Giobbe era un contemporaneo di Giacobbe. Questo libro è una grande opera filosofica. Ci sono molti problemi che sono sollevati da questo libro. Il libro di Giobbe, ad esempio, solleva il problema del perché il giusto soffre. Io veramente direi che dà una delle motivazioni del perché il giusto soffre. Non credo che questo sia l'insegnamento principale di questo libro, benché siano in molti a pensare così. Poi, il libro di Giobbe riporta le accuse di Satana contro l'umanità. Naturalmente, il libro di Giobbe ci rivela Giobbe stesso, inoltre insegna la pazienza. Giacomo disse al capitolo 5, al versetto 11, «Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Giobbe era paziente? Sinceramente è difficile vedere quanto quest'uomo fosse paziente. Considereremo questo quando arriveremo alla fine del libro. Credo anche che il principale proposito del libro di Giobbe ed insegnare il pentimento. Se non sei d'accordo con questo pensiero, resta con noi finché arriviamo alla fine del libro, ed allora ci dirai la tua opinione. Vedi, quando gli uomini vogliono parlare o scrivere riguardo al pentimento, spesso prendono come esempio qualcuno che ha avuto un inizio peccaminoso. Ad esempio additano Manasse, il più scellerato re di Giuda. Abbiamo studiato al suo riguardo nei libri storici del Vecchio Testamento ed abbiamo visto che si pentì. Ti posso dire che è il tipo di pentimento a cui ci piace pensare. C'era Saulo di Tarso, il più grande nemico che il Signore Gesù Cristo ebbe mai. Egli si pentì. C'era Francesco d'Assisi, un nobile dissoluto dei suoi giorni, ed egli si pentì. Ma Dio non prese uomini così per insegnare il pentimento. Avrebbe potuto farlo. Ma Dio selezionò il miglior uomo che mai visse nel tempo del Vecchio Testamento, forse l'uomo migliore che visse mai, con l'eccezione di Gesù Cristo, ovviamente. Dio scelse quest'uomo e gli mostrò che aveva bisogno di pentirsi. Quando arriviamo alla fine di questo libro, troviamo le parole di Giobbe stesso. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto, perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Questo deve insegnare ad ogni credente oggi, e potrebbe insegnare a tutti quanti leggono questo libro, che non ha importanza quanto buoni crediamo di essere. Noi abbiamo bisogno di vederci come Dio ci vede. Tutta la nostra rettitudine è come un panno sporco. Abbiamo bisogno di pentirci. Il libro di Giobbe è una grande opera filosofica ed è stata acclamata come tale da molti. È stato definito il più grande poema sia dell'antica che della moderna letteratura. Un filosofo scozzese disse: «Dico che è uno dei più grandi scritti». Martin Lutero disse che questo libro è magnifico e sublime più di qualsiasi altro libro della scrittura. Un altro ancora disse: «Il libro di Giobbe è uno dei più nobili poemi che esista». La sezione di prosa del libro di Giobbe è un ampio dramma che coinvolge la terra e il cielo. Giobbe è nominato come persona reale, esistita storicamente nella scrittura, come si potrebbe vedere in Ezechiele al capitolo 14, o nella lettera di Giacomo al capitolo 5, versetto 11, e Paolo attinge dal libro di Giobbe nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 3, versetto 19. Molti scrittori si sono ispirati a Giobbe per i loro scritti. Alcuni di loro però non centrarono il bersaglio perché non avevano capito bene il senso del libro di Giobbe. Uno di questi scrittori, nella sua opera, parla della disperazione ed anche della speranza dell'uomo moderno, ma questa è la sola analogia colta. Il libro di Giobbe rivela un uomo che era cosciente di Dio, ma che non poteva trovare niente di sbagliato in se stesso. Era molto egocentrico e mantenne la sua posizione di fronte a quelli che erano attorno a lui. Giobbe pensava di essere a posto con Dio. Infatti volle presentarsi di fronte a lui, volle difendersi. Quando lo fece, scoprì che aveva bisogno di pentirsi. Questo è un ragionamento che l'uomo moderno accetta, ossia, egli si sente a posto davanti a Dio e vuole far valere le proprie ragioni. I psicologi hanno detto all'uomo di oggi che il suo problema è che i suoi genitori non lo amavano come avrebbero dovuto, che l'ambiente in cui è vissuto non era adatto e altre cose del genere. In realtà, invece, i genitori spesso non sono stati di polso come avrebbero dovuto. Però viene detto che sua madre e il padre hanno trascurato il ragazzo o la ragazza. Ora, ammettiamo che ci può essere qualche verità in queste accuse. E forse questa è una parte del problema. Comunque, non possiamo dare la colpa agli altri. L'uomo rifiuta di prendere la colpa per le proprie mancanze, per le proprie incapacità, per i peccati, e prova ad addossare la colpa a qualcun altro. Non accetterà mai volentieri la responsabilità per le sue azioni. Ora c'è uno che punta il dito su tutti i nostri peccati. Fintanto che non riconosciamo di essere peccatori e di avere bisogno di tornare a Lui, stiamo solo addossando la colpa alla persona sbagliata. Credo che sia un atteggiamento riprovevole per chiunque mettere la colpa del proprio peccato sulla propria madre. È una cosa terribile, ma è ciò che viene fatto sempre di più oggi. L'uomo è in una situazione davvero imbarazzante ed è disperato. Sta colpevolizzando altri per il suo peccato e non sa dove andare per trovare il conforto che desidera. Così si è circondato di materialismo e laicismo. Si racconta di un uomo che aveva 25 pulsanti diversi sulla testata del letto, con i quali poteva orientare la luce dove voleva, illuminando qualsiasi angolo. Poteva ascoltare la musica, far suonare la sveglia, aprire e chiudere porte e finestre. Tutto dal suo letto. Questo gli dava una grande sicurezza. Molti di noi fanno così. Ognuno di noi ha la propria coperta di Linus come personaggio dei cartoni e la teniamo stretta. Comunque, il problema degli uomini di oggi è che non vogliono che Dio controlli la loro coscienza. L'uomo non sa che c'è un Salvatore al quale può rivolgersi. In quest'oggi l'uomo è diverso da Giobbe. Giobbe era cosciente dell'esistenza e dell'interessamento di Dio, si fidava di lui. Il fatto è che Dio, come vedremo, lo farà passare attraverso il crogiolo, cioè la prova, e finalmente lo porterà alla sua presenza. Dio spogliò Giobbe di tutte le sue sicurezze per condurlo a sé. Gli uomini di oggi stanno passando attraverso il crogiolo della prova persino in una società ricca. Malgrado tutti i suoi congegni e la vita confortevole, l'uomo è alla deriva su una vecchia zattera, nel mezzo di un vasto oceano, e non sa dove si trova né dove sta andando. Questo è spaventoso. Attualmente queste cose stanno forzando alcune persone a pensare che da qualche parte c'è qualcuno. In qualche caso si arriva a dire che bisogna fidarsi a questo qualcuno. Bene, ci stiamo avvicinando, ma manca ancora il passo che porta a riconoscersi un peccatore, al punto in cui lo si accetta come salvatore. La gente oggi parla di affidarsi a Dio, ma in quale modo? Non puoi dire «Signore, Signore» ed aspettarti che per questo sia il tuo Signore, il tuo padrone. Prima Lui deve essere il tuo Salvatore. Lui è morto per te, se non inizi con Gesù Cristo alla croce. Non inizierai ad andare con Lui da nessuna parte. Ho speso tempo su questo argomento perché credo che sia importante. Giobbe aveva una coscienza costante della presenza di Dio in tutti i suoi guai. Non era alla deriva nel senso in cui l'uomo moderno è alla deriva. Quello che Giobbe non poteva capire era perché Dio permettesse che lui dovesse passare attraverso delle difficoltà così grandi. Giobbe non riconobbe che aveva bisogno di pentirsi, finché Dio parlò con lui. Avviciniamoci ora al primo capitolo del libro di Giobbe, nel quale i primi tre versetti ci danno subito un'idea di chi si parla. Leggiamoli. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. Il paese di Uz, nominato al versetto 1, era da qualche parte nel Medio Oriente, ma oltre questo non c'è niente di specificatamente conosciuto a riguardo. Lo storico Giuseppe ci dà un po' di luce sull'ubicazione del luogo. In Genesi 10, versetti 22-23, Uz è elencato come figlio di Aram, un figlio di Sem. In Genesi 22, ai versetti 20 e 21, Uz è il primogenito di Naor, che era il fratello di Abramo. Giuseppe ci dice che Uz fu il fondatore dell'antica città di Damasco. Damasco, infatti, l'espansione della più vecchia città inabitata del mondo. Credo che possiamo dire che Giobbe visse da qualche parte nel deserto siriano. Lo stesso deserto è il posto dove il Signore mandò l'apostolo Paolo per quelli che potremmo chiamare i suoi studi di approfondimento. Dio modellò, disciplinò molti suoi uomini in quel deserto. Amica, amico, la tua terra di Uz e la mia possono essere in posti differenti geograficamente. Potrebbe essere in qualsiasi posto su questa terra. Questo non ha importanza. La cosa importante è che ci sono certe lezioni che Dio vuole che noi impariamo in quel posto. Abbiamo detto che Giobbe era integro, giusto. Cosa significa quando si dice che era integro? Significa che era perfetto nella sua relazione con Dio, nel senso che offriva dei sacrifici, come vedremo nel versetto 5. In quei giorni il sacrificio consisteva in un'offerta bruciata. Leggiamo che Giobbe temeva Dio. Lui aveva un alto e santo concetto di Dio e come risultato odiava il male. Puoi vedere che lui è differente da molti uomini moderni che sono senza alcuna conoscenza di Dio. Aveva una famiglia meravigliosa, con 10 figli. Era molto ricco e vivevano tutti nel lusso e nella comodità. Avevano dei cammelli che erano usati come mezzo di trasporto. Avrebbe potuto essere uno spedizioniere di quei tempi. Quest'uomo visse nel pieno del lusso. L'ultima parte del versetto 3 ci indicherebbe che era un Rockefeller del Medio Oriente, o forse un Agnelli, un Berlusconi, un De Benedetti messi assieme. stavano vivendo nel pieno del lusso e certamente avevano una vita facile. Ma nota che nel mezzo di tutta quella comodità c'era un timore nel cuore di Giobbe. Versetti 4 e 5. I suoi figli erano soliti andare gli uni dagli altri e a turno organizzavano una festa e mandavano a chiamare le loro tre sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per purificarli, si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: «Può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro». Giobbe faceva sempre così. Vediamo la prima scena di ciò che abbiamo letto nei versetti 4 e 5 di Giobbe dal capitolo 1. È la scena di un uomo fiero, con una famiglia felice, che vive nell'abbondanza. Ma aveva un timore nel cuore. Pensava che i suoi figli e le sue figlie non erano così vicini a Dio come avrebbero dovuto essere. Così offriva sacrifici per loro. È sotto molti aspetti un timore che molta gente ha verso i propri figli, anche ai giorni nostri. Giobbe riconosceva di non poter far fronte a quel problema, così si rivolgeva a Dio. Vedi, amica, amico, ci sono molti genitori oggi che sono sconvolti perché hanno un figlio o una figlia che hanno lasciato la casa, si sono messi nei guai, forse è la droga, forse è qualche altro problema. Come risultato, loro, i genitori, si caricano dei problemi che pensano di poter risolvere. Giobbe sapeva cosa fare con le sue paure. Lui offrì un sacrificio per i suoi figli. Quel sacrificio parla di Cristo. Quest'uomo è un uomo di Dio, è il sacerdote della sua famiglia, è un uomo integro e non fa errori di forma né di sostanza. La prima scena si è svolta nella terra di Uz. La prossima scena si apre nei cieli. E che scena! Né Giobbe e nessun'altra persona in questo libro sapeva di quanto stava avvenendo. Ma questa scena ci darà la possibilità di capire e interpretare alcune cose che sono successe agli uomini di Dio. Non dico che è la totale spiegazione, ma è una parte. Leggiamo i versetti dal 6 al 12 da Giobbe, capitolo 1. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». Il Signore disse a Satana: «Hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male». Satana rispose al Signore: «È forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede, e vedrai se non ti rinnega in faccia». Il Signore disse a Satana: «Ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona». E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Questa, quindi, è la scena del cielo. I figli di Dio, espressione della sua intelligenza creativa, vanno davanti a lui. E devo confessare che so molto poco riguardo a loro. Credo che siano numerosissimi, così numerosi come la sabbia sulla spiaggia, il che significa che non puoi contarli. Non sono umani, non fanno parte della nostra razza. Sono creature intelligenti create da Dio. Sono creature responsabili. Devono andare a riportare a Dio le cose con regolarità. Suppongo sia qualche cosa che ci aspettiamo. Ma c'è anche qualche cosa qui che è piuttosto scioccante. Abbiamo letto: Satana venne anche tra loro. Questa è una sorpresa. In qualche modo anche Satana deve fare un rapporto. È stupendo, non è vero? Pensi che venisse dall'inferno? No, non veniva da lì. Amici, l'inferno non è ancora stato inaugurato. Ancora nessuno è nell'inferno. Non sarà aperto fino al tempo del regno del millennio, quando Cristo regnerà sulla terra. L'inferno è il posto preparato per il diavolo e i suoi angeli. Ma essi non sono ancora lì. Il fatto è che Satana ha accesso a questa terra come me e te, e di più. Questa terra è il dominio di Satana. Quando va a rapporto da Dio, non è perché è stato nell'inferno. Lui dice che è stato su e giù, ad est, ovest, nord e sud, su questa terra. Ricordi come la scrittura lo chiama? Il Dio di questo mondo. È il principe delle potestà dell'aria, come scritto in Prima Pietro, capitolo 5, versetto 8. Amica, amico, questo è un avvertimento. Ed è quello che viene detto qui, nel libro di Giobbe. Lo stesso Satana disse che ha la libertà di andare su e giù per la terra. Ricorda che, quando Satana tentò Gesù, gli offrì i regni della terra. Il Signore Gesù non disse: «Perché mi offri qualcosa che non possiedi?» Semplicemente rifiutò questa tentazione. Apparentemente questi regni sono accessibili a Satana e lui ha quel tipo di libertà. Quando guardi a questa terra, puoi vedere come Satana la percorre, non è vero? Dio ha il controllo di tutte queste cose, ma ha dato a Satana un periodo di libertà. Abbiamo detto che questo mondo nel quale viviamo è controllato da Satana. Dobbiamo prevalere e possiamo farlo, non con le nostre forze, ma attraverso il sangue dell'agnello, il sangue di Gesù Cristo. Ora, questa è una rivelazione contraria al pensiero moderno che ha due atteggiamenti. O ignora Satana, o pensa che sia così importante da avere la vittoria in ogni caso. Dio parla bene di Giobbe. Dice che lui è un uomo eccezionale. Sembrerebbe che Satana stia provando a prendere in fallo Giobbe. Arrivo a questa conclusione dalla dichiarazione che fa Satana. Egli infatti disse al Signore: «Tu hai messo una protezione attorno a lui, e io non posso toccarlo». Credo che ci sia una protezione intorno a ogni credente. E io non penso che Satana possa toccarli, che possa toccarti, non tentarti, senza il permesso di Dio. E se Dio lo permette, sarà per un suo proposito. Questo è un altro degli insegnamenti di questo libro. Satana insinua il fatto che se Dio togliesse quella protezione e tutto ciò che c'è di buono attorno a lui, Giobbe lo maledirebbe. Ripeto, quest'uomo, Giobbe, aveva una protezione attorno a lui. E quando Satana ci provò, non poté toccarlo e disse: «Mi piacerebbe poterlo fare». Satana odia l'umanità. Non capisco perché tanti nel mondo vogliono servire Satana, visto che ci disprezza. Non vorrei un padrone come quello. Voglio un padrone che mi ami e che sia carino con me. E questo è il tipo di padrone che io ho. E a questo punto riprenderemo il nostro discorso su Giobbe, su questo nuovo libro che stiamo studiando, proprio domani sera, quando avremo la seconda opportunità di questa settimana che è appena iniziata. Quindi vi do appuntamento a domani, a martedì. Ciao.